tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Io sono Emilio Pappagallo, questa è Radio Rock. Questo è il The Rock Show con me, Alessandro, Maurizio e Martina. Vi dico subito che vi presentiamo, già l'abbiamo ampiamente anticipato, ma insomma quello che è sicuramente uno dei libri, anzi forse mi permetto di dire il libro di riferimento per chi vuole capire un pochino la, anzi molto bene la geopolitica e quello che sta accadendo in questo momento nel mondo, i vari equilibri internazionali, il grande gioco come si diceva una volta, e quindi dentro il grande gioco il libro di Emilio Mola, che faccio vedere agli amici che ci guardano in questo momento su Radio Rock TV e quindi che oltre a seguirci in radio ci guardano anche, orientarsi nel caos degli equilibri internazionali tra storia, guerre, scenari futuri. Rizzoli, una visione molto chiara, si parte proprio da zero sostanzialmente, cioè si parte proprio dalle nozioni di base sino ad arrivare alle questioni un po' più complesse. Intanto gli diamo il buongiorno, ciao Emilio e bentornato a Radio Rock, come stai?
Ciao, buongiorno,
buongiorno.
Bene,
buongiorno.
Grazie per questa introduzione.
Allora Emilio, no, mi è piaciuto tantissimo il tuo libro perché è veramente molto scorrevole, poi magari alcune nozioni vi capiterà che vi capiterà di trovare, sicuramente magari le conoscevate già, però avrete un quadro un pochino più ricco di, mi viene da dire, una questione degli equilibri che sono al tempo stesso molto complessi per certi versi, per esempio poco è chiara al grande pubblico la facilità con la quale certi eventi teoricamente molto lontani sono in realtà interconnessi, e quindi insomma questo tu lo spieghi molto molto bene ricorrendo tra l'altro anche alla famosa questione del battito d'ali della farfalla, ma anche questioni che viste da un certo punto di vista con una visione un pochino più accurata sono anche estremamente semplici per certi versi, quindi realtà complessa, realtà semplice però anche, no Emilio, è così?
Sì, io infatti ho voluto fare questo libro proprio per provare a stabilire, lo faccio diciamo già nelle prime pagine, quelli che sono i principi di base per capire i meccanismi tra virgolette del mondo, nel senso che noi abbiamo una nostra percezione del mondo, noi vediamo il mondo come questa palla tra terraferma e acqua, l'acqua chiaramente per noi non conta nulla, conta solo la terraferma dove viviamo, dove abbiamo le nostre case, le aziende eccetera, e poi abbiamo circa 200 paesi più o meno uguali tra di loro, abbiamo dei leader che governano questi paesi, ce ne sono alcuni che sono diciamo più poveri e più oppure più forti, altri più ricchi oppure più deboli eccetera, e questa diciamo, e poi ci sono magari delle strutture sovranazionali tipo le Nazioni Unite, la Corte Penale Internazionale, che fanno un po' da tribunali, fanno un po' da paceri eccetera. Ecco, questa è un po' la visione che abbiamo noi del mondo. Io con questo libro provo a spiegare che purtroppo le cose non stanno così, sì. Purtroppo i rapporti e gli equilibri all'interno del mondo sono diciamo regolati da ben altri meccanismi, da ben altri principi, l'ultimo e primo dei quali, ripeto, purtroppo è la forza. Noi siamo convinti insomma che i trattati internazionali, tutte queste robe qui abbiano un loro valore, abbiano un loro potere, però purtroppo sono soltanto dei pezzi di carta che hanno valore solo fino a quando chi detiene il monopolio della forza decide che ha valore. Ti faccio un esempio, proprio questa notte purtroppo sì. Sono ripresi i bombardamenti da parte di Israele nella striscia di Gaza. Sì. Ecco, lì noi avevamo un pezzo di carta siglato praticamente 2 mesi fa, a metà gennaio, in cui Hamas e Israele avevano raggiunto un accordo. L'accordo era diviso in 3 fasi. Nella prima fase Hamas avrebbe dovuto liberare gli ostaggi e Israele avrebbe dovuto liberare i prigionieri che aveva nelle sue carceri. È stato tutto rispettato, solo che poi la seconda fase, che avrebbe dovuto cominciare, sarebbe dovuta iniziare il 2 marzo, prevedeva l'inizio del ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Siccome ovviamente Israele non ha mai avuto alcuna intenzione di rispettare questa seconda parte, arrivato il 2 marzo Israele ha detto: ho cambiato idea, facciamo che continuiamo con la prima fase, quindi tu Hamas continui a liberare gli ostaggi e io non mi ritiro dalla striscia di Gaza. Ovviamente qui c'era un pezzo di carta, c'era un accordo che, piaccia o non piaccia, comunque Hamas ha rispettato, anche Israele fino al 2 marzo lo ha rispettato, poi Israele ha cambiato idea, ha detto no, non mi ritiro più, e ha voglia di dire sì, ma tu hai firmato un accordo, e Israele dice chi se ne frega, io ho le armi, io ho il sostegno degli Stati Uniti e torno a bombardarti. E stanotte è tornato a bombardare, ha fatto più di 300 vittime, tra cui moltissimi bambini.
Ne parlavamo infatti proprio in apertura, su questo voglio tornare, però prima una cosa secondo me, molto importante che tu spieghi nel libro, vorrei metterla in luce. Siamo abituati, no, a ragionare sulla geopolitica su, tu racconti, categorie sbagliate, no? La destra, la sinistra, oppure i vari blocchi a cui siamo abituati. Bisogna cominciare a entrare nell'ordine di idee, di ragionare tra, di capire la differenza fra stati e imperi, sostanzialmente, no? E tu poi ti soffermi raccontando quali sono questi imperi e qual è la loro caratteristica preponderante, cioè in una visione quasi, Emilio, quasi deterministica, cioè come dire, date le situazioni, stando così le cose, non possiamo aspettarci niente di troppo diverso da quello che accade, o sbaglio?
Certo, allora noi appunto in quella visione, in quella percezione che ti dicevo prima che abbiamo della realtà, pensiamo appunto che gli stati siano più o meno tutti uguali, hanno tutti una loro sovranità nel territorio che occupano, e fine. In realtà la storia ci insegna che non è così. Ad esempio, noi in Italia abbiamo 13.000 soldati americani, in Germania ci sono 35.000 soldati americani, in Giappone ci sono 50.000 soldati americani. Negli Stati Uniti d'America non c'è nemmeno un soldato italiano o giapponese o francese o di qualsiasi altro stato. Questo già ci dovrebbe far capire che evidentemente gli stati non sono tutti uguali. Ci sono stati che si possono permettere di importi i suoi soldati sul tuo territorio e stati che non lo possono fare. I primi, quelli che geopoliticamente possiamo chiamare imperi, e gli altri sono province degli imperi. Noi siamo una provincia dell'impero americano, noi come Italia, ma anche come Germania, Francia, eccetera, o Giappone, o Corea del Sud, quello che vogliamo, e poi ci siamo noi che siamo, cioè siamo noi le province e loro sono gli imperi. Fondamentalmente la differenza è che una nazione, diciamo, normale non ha, ha qualcuno sopra di sé. Noi abbiamo, ripeto, ad esempio gli Stati Uniti. Gli imperi sono invece quelle nazioni che non devono dare conto a nessuno, e questi imperi sono fondamentalmente cinque: sono gli Stati Uniti, che non devono dare conto a nessuno quando vogliono fare qualcosa, la Russia, la Cina, se vogliamo la Turchia, e poi c'è l'Iran, che appunto non hanno qualcuno sopra di loro, però loro hanno magari proprio una propria influenza su una determinata area del mondo. Gli Stati Uniti ce l'hanno su quasi tutto il globo, l'Iran ce l'ha fondamentalmente, ce l'aveva sulla Siria, però ce l'aveva anche su, certo,
l'Iran. Ti sentiamo, Emilio, ti sentiamo poco bene, se ti puoi spostare un attimo e recuperiamo un po' di campo, forse no?
Vediamo. Non lo so, adesso.
Ecco, mi pare meglio.
Ah, ok, scusate, vabbè, io sto prendendo.
Ti sentiamo un po' a tratti effettivamente anche adesso, quindi non so se sei in un posto. Ecco.
No, sono semplicemente a casa, evidentemente.
Ecco, chissà. Va bene, dicevi, scusa, ti abbiamo interrotto.
No, dicevo che se vogliamo provare ad avere delle informazioni su come si comportano, dovremmo appunto fare questa distinzione e riconoscere quali sono le nazioni, perché altre distinzioni che facciamo, spero che stiate sentendo, ad esempio,
guarda Emilio, io proverei a richiamarti perché non capiamo bene. Prova a richiamarti, vediamo se riusciamo, ecco, con una velocissima richiamiamo proprio al volo e vediamo un attimo se riusciamo a metterci subito in contatto con Emilio Mola, vediamo se facciamo proprio una cosa così live come si dice in questi casi, e vediamo se può andare.
I poteri forti che stavano cercando di farlo parlare,
è vero,
esatto. I poteri forti,
mi sentite?
Emilio, mi pare di sì. Adesso stavamo già ragionando sui poteri forti che ti stanno oscurando. Allora, sì, dicevamo, quindi parlavamo di questi imperi, no? Che fondamentalmente fanno quel che vogliono. Tra l'altro tu dedichi un capitolo importante del tuo libro all'egemonia americana e dici che fondamentalmente quella che noi credevamo fosse la globalizzazione in realtà è semplicemente una propaggine, no? Della ingerenza americana sul mondo.
Sì, intanto mi sentite così?
Sì, sì, vediamo... sì, sì, ora sì.
Ok, perfetto. Sì, noi attualmente viviamo in quello che è la cosiddetta Pax Americana, cioè noi viviamo in un ordine mondiale che è quello americano, che è quello venuto fuori prima dalla Seconda Guerra Mondiale e poi dalla fine dell'Unione Sovietica, per cui noi viviamo nel sistema americano. Questo sistema si è sviluppato, ripeto, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, adesso è totale, però si sviluppa, noi spesso definiamo la globalizzazione come semplicemente l'assenza di dazi nei mercati, per cui io posso vendere quello che voglio alla Cina, alla Cina agli Stati Uniti e così via. Sì, è in parte quello, però dire che la globalizzazione è questo non ci dice com'è, perché esiste questa globalizzazione, e provo a farla breve: la globalizzazione esiste perché sostanzialmente gli Stati Uniti dominano i mari. Se la globalizzazione è lo scambio libero delle merci, queste merci da qualche parte si devono muovere, e le merci non si muovono via aereo o via treno o via gomma, si muovono per il 90% sui mari. Se tu governi i mari, allora governi l'economia. Come gli Stati Uniti governano i mari? Semplicemente controllando o direttamente o in potenza, diciamo così, gli stretti che attraverso cui le navi merci passano, ad esempio il canale di Suez, il canale di Panama, lo stretto di Malacca, lo stretto di Hormuz e così via. Noi, ad esempio, proprio l'altro ieri, a dimostrazione di questo, Trump ha ordinato di bombardare lo Yemen. Ora, sì, che cavolo c'entra? C'entrano gli Stati Uniti con lo Yemen? Praticamente in Yemen ci sono, lo sappiamo, gli Houthi, questo gruppo, diciamo, militare, politico e religioso che governa lo Yemen sul Rosso, e gli Houthi da oltre un anno stanno bombardando le navi merci che passano attraverso il canale di Suez. Ora, che cavolo gliene frega a Trump, che sta su Marte, che sta migliaia di chilometri lontano, del canale di Suez? Gliene importa, perché lui considera il canale di Suez, che si trova in Egitto, come cosa sua, perché il canale il canale di Suez è un pezzo della globalizzazione americana, dell'impero americano, e quindi se qualcuno dà fastidio nel canale di Suez sono gli Stati Uniti a intervenire per ristabilire l'ordine, sì, proprio a dimostrazione che il loro impero passa per questi stretti qui.
Senti Emilio, a prescindere dal fatto che c'è una nostra ascoltatrice, Chiara, che mentre parlavamo queste questioni, soprattutto legate a quello che ha fatto questa notte Israele a Gaza, rompendo la tregua e bombardando e facendo più di 300 morti, dice: come si fa a sopportare tutto questo? Come fanno gli intellettuali, gli artisti europei a accettare tutto questo, a bombardare i campi profughi? Al di là del fatto che, ecco, effettivamente questo è un piano interessante, cioè lo scontrarsi del principio di umanità con il realismo, no? con la cruda, come dire, concatenazione dei fatti che tu ci hai raccontato. Ma no, ti volevo fare anche un'altra domanda che associo a questa riflessione, diciamo così. Su Trump, noi abbiamo purtroppo, noi capita questo, Emilio, che apriamo la trasmissione alle 7 del mattino. In virtù del fuso orario, noi apriamo ogni giorno praticamente con una, due o tre dichiarazioni aberranti di Trump, che evidentemente strategia forse voluta anche da concordata con Bannon, quella di di invadere completamente, di occupare l'agone della anche social con politico, con le sue dichiarazioni. La mia domanda però è questa: alla luce di quello che tu ci racconti, no? Quanto poi, qual è il delta tra quello che sta facendo Trump? Perché molti, sai, dicono: sì, vabbè, Trump però è solo folklore, no? Tanto gli Stati Uniti queste cose le hanno sempre fatte, fondamentalmente l'agenda è sempre la stessa, cambia soltanto che adesso qualcuno ce lo dice in faccia e ce ne accorgiamo. Quanto è vera questa cosa, o quanto in realtà ci stiamo spingendo molto più in là con l'amministrazione Trump?
Allora, in realtà va riconosciuto che questa cosa è parzialmente vera, nel senso che alla fine, per esempio, Trump adesso sta sostenendo questi bombardamenti di Israele, è la stessa cosa che faceva Biden, però Biden lo faceva magari con più diplomazia, sì, magari non mangiando a tavola con le mani. Trump è uno che mangia con le mani e se ne fotte, cioè usa, sì, magari accompagna con questa assertività degli Stati Uniti con una certa narrazione, una certa propaganda piuttosto violenta, Biden faceva lo stesso, come magari in passato anche altri, però in maniera più morbida, più diplomatica e così via. Però sostanzialmente sono le stesse cose. Anche la storia di Trump, che dice all'Europa sostanzialmente: io ti abbandono, o ti riarmi, oppure te ne vai a fare a quel paese perché a me interessa altro, e così via, sono sostanzialmente le stesse cose che hanno detto anche Obama oppure Biden, però lo dicevano in maniera più tranquilla, più morbida e così via. Ora, quindi sono uguali Trump e Obama, Trump e Biden e così via? In realtà no, perché la diplomazia, anche i toni, hanno diciamo una loro storia e hanno delle loro motivazioni. Spesso noi odiamo un po' i politici perché utilizzano questo politichese, diciamo, questo modo di rapportarsi molto diplomatico, per cui magari se io e te abbiamo uno scontro durissimo, ci diciamo parolacce eccetera, alla fine del nostro scontro durissimo scriviamo che tra me e te c'è stato un dibattito franco, molto franco, no? Quando tu leggi che c'è stato un dibattito franco, significa che ci siamo praticamente menati. Ora, perché però si dice franco? Perché nel corso della storia, se c'è una cosa che diciamo abbiamo imparato, è che è meglio sempre lasciarsi una via di fuga, cioè essere un po', tra virgolette, ambigui serve a potersi permettere di fare dei passi indietro quando la situazione sta diventando particolarmente incandescente. Se tu fai come Trump, ok, sicuramente sei più chiaro di altri, sei più esplicito di altri, però Trump così facendo sta pericolosamente creando un clima in cui non ci sono più vie di fuga, perché lui dice le cose molto esplicite, lo abbiamo visto ad esempio anche nello scontro alla Casa Bianca con Zelensky, per cui poi è difficile magari, quando la situazione sta diventando tesa, fare dei passi indietro. Quindi, provando a rispondere alla tua domanda, sì, sicuramente gli Stati Uniti stanno più o meno facendo le stesse cose, però Trump ha dato una forte accelerata e ha aperto comunque dei fronti che prima non erano aperti. Pensa alla Groenlandia, pensa a Panama e a queste cose qui.
Tra l'altro c'è un capitolo, come dicevo, molto importante del tuo libro, Dentro il Grande Gioco. Emilio Mola è con noi, gli Stati Uniti, anche sulla Cina, a proposito dello scontro USA-Cina, la sfida del secolo. Insomma, qualcuno chiede, giro anche delle domande dei nostri ascoltatori, se è possibile pensare ad un ribaltamento dell'ordine che prevede all'interno di questi stati imperialisti di cui tu hai parlato, comunque gli Stati Uniti come leader mondiale, e magari appunto con la possibilità in futuro di un mondo trainato da un'altra superpotenza, per esempio la Cina proprio.
Allora, c'è da capirlo, questo chiaramente è difficile prevedere il futuro. La questione è questa. Allora, adesso, ripeto, viviamo in un ordine mondiale che viene chiamato anche unipolare, perché c'è solo una superpotenza che governa il mondo. La Cina si sta proponendo come potenza per disarticolare l'unipolarità, diciamo, del mondo attuale, dell'ordine mondiale attuale, dicendo: perché non facciamo un mondo multipolare in cui ci sono più potenze in equilibrio tra di loro e così via. Questa è la narrazione della Cina, tra l'altro molto affascinante e, se vogliamo, anche condivisibile. Il punto è che probabilmente le cose non stanno così, probabilmente magari la Cina vuole semplicemente sostituirsi proprio agli Stati Uniti. Ora, questo può accadere? Sicuramente la Cina sta crescendo moltissimo su tutti i fronti, militare, tecnologico, economico, eccetera, è molto distante dagli Stati Uniti, però la partita fondamentalmente, siccome abbiamo detto prima che il dominio del mondo si basa sul dominio dei mari, tutto si giocherà probabilmente per Taiwan. Noi sappiamo che Taiwan è stata definita dall'Economist come il posto più pericoloso del mondo. Perché? Perché per la Cina è fondamentale conquistare Taiwan per potersi, diciamo, affacciare sul suo mare, perché Taiwan sta davanti al mar cinese, che è, diciamo, visto dall'alto sembra un mare libero, però se tu zoomi, praticamente la Cina ha tutta una specie di catena di isole davanti a sé che le impedisce di prendere liberamente il mare, perché ci sono comunque gli Stati Uniti sempre di mezzo. Se la Cina dovesse conquistare Taiwan, praticamente diventerebbe padrona del suo mare, e se diventa padrona del suo mare, cioè del mar cinese meridionale e del mar cinese orientale, a quel punto sostanzialmente gli Stati Uniti perdono il loro dominio su un gran pezzo di mondo.
Tant'è che Emilio, oggi stanno girando delle immagini su alcuni portali di questo porto galleggiante, diciamo provvisorio, che sarebbe in grado di fare la Cina per come dire, uno sbarco un filino più semplice verso Taiwan, che a vederle, sì, tra l'altro sono l'emblema di un dispiegamento di forze impressionante, wow, ma che sembra anche, sì, quella un lucidare, come dire, le proprie armi per dire ehi, ci, sì, siamo e siamo pronti a...
Sì, sì. Sì, sì, sono immagini che fanno impressione perché ci dicono come... cioè, sono praticamente dei ponti lunghissimi, esatto, se non sbaglio, forse 40 metri, che servono proprio a
tra
far
nave
sbarcare
e nave,
delle...
sì.
Esatto, far sbarcare delle truppe su un'isola. Esatto. Ora, è abbastanza evidente che la Cina sta dimostrando che, esatto, si sta preparando a sbarcare su Taiwan. Ovviamente non sarebbe uno sbarco comunque facile, cioè,
no, poi certo,
tra il dire e il fare c'è di mezzo lo stretto di Taiwan,
che è letteralmente mare.
Esatto, sono 180 chilometri che le navi cinesi devono percorrere mentre vengono bombardate da Taiwan. Però la Cina sta dimostrando, siccome la Cina l'ha detto, io entro il 2049 la Taiwan la devo avere, o con le buone o con le cattive la devo avere. Il problema qual è? È che Taiwan è protetta e difesa dagli americani, perché sanno gli americani che se perdono Taiwan perdono sostanzialmente il loro impero. Il punto è, arriverà questo scontro? La questione sembra che sia quasi inevitabile che arrivi questo scontro, anche perché se gli Stati Uniti, così come hanno abbandonato i curdi in Siria, hanno abbandonato gli afghani in Afghanistan, hanno abbandonato adesso gli ucraini in Ucraina, sì, se adesso abbandonano, dopo decenni di promesse di tutela, anche Taiwan alla Cina, sostanzialmente chi cavolo si fiderà più degli Stati Uniti, certo, e quindi per gli Stati Uniti sarà vitale difendere Taiwan. Certo. Ora, se gli Stati Uniti difenderanno Taiwan, noi assisteremo a una guerra tra le due principali superpotenze del pianeta, cioè la Cina e gli Stati Uniti, e potrebbe essere una guerra parecchio
che non
rigosa,
raccontiamo, non magari,
no, sì, speriamo di no,
sì, proviamo a evitare di, ecco, raccontare, così se no roviniamo la giornata,
così. senti Emilio, telegraficamente che dobbiamo chiudere, qualcuno ci scrive, dice, Emilio non ha menzionato l'impero britannico, non va più considerato tale, ecco, per esempio Gran Bretagna,
l'impero britannico è stato, noi abbiamo avuto nella storia tre grandi globalizzazioni, abbiamo avuto la Pax Romana durante l'impero romano, perché l'impero romano governava tutto il mare, praticamente il mar Mediterraneo era diventato il suo laghetto, poi abbiamo avuto attorno al 1700-1800 abbiamo avuto l'impero britannico, che letteralmente sull'impero britannico non tramontava mai il sole, perché quando tramontava su un emisfero c'erano comunque proprietà dell'impero britannico dall'altra parte, e quella si chiamava Pax Britannica, e adesso si chiama la Pax Americana, però sì, quella britannica è stato uno degli imperi, impero che sostanzialmente però poi dopo la fine della seconda guerra mondiale è totalmente sparinato con l'abbandono dell'India e di tutte le altre colonie che il Regno Unito aveva. Adesso il Regno Unito è una nazione, diciamo, come le altre, soggetta agli americani, infatti ad esempio anche le bombe nucleari, no, si dice vabbè, ma il Regno Unito c'ha le bombe nucleari, ma il Regno Unito per usare le sue bombe nucleari comunque in un certo senso deve chiedere il permesso agli Stati Uniti,
ecco. Senti, ti chiedono intanto se verrai a Roma, Emilio, magari a presentare il tuo libro da qualche parte qui da noi, se è previsto un tuo, anche perché poi ti aspettiamo in studio, insomma, ti vogliamo qua.
No, certo, volentieri. Guarda, io inizio già oggi, farò la mia prima presentazione, la faccio a Bologna dove mi trovo in questo momento, sì, e non ho ancora il calendario pronto per le prossime date, però lo comunicherò e certamente Roma ci sarà.
Perfetto, faccelo sapere, noi lo comunicheremo e poi ti aspettiamo presto qui in studio. Non ti ho chiesto in apertura il perché, se c'è un motivo, della tua scelta del musicale di oggi, quindi associo, accoppio, perché adesso ascoltiamo Red Hot Chili Peppers con Can't Stop, prima invece abbiamo ascoltato Whatever degli Oasis, c'è un motivo per queste due canzoni che hai scelto?
Allora, Oasis perché sono la colonna sonora della mia vita, sono il mio gruppo preferito dall'adolescenza in poi. Red Hot li ho voluti perché, siccome ero consapevole che avremmo parlato di argomenti belli pesanti, mettere un po', diciamo, di rock al negro avrebbe forse riportato sugli animi.
Giustissimo, noi ti ringraziamo, Emilio Mola, grazie per Dentro, grazie, il grande gioco, lo faccio vedere ancora una volta agli amici che ci guardano, sappiate che è in libreria, edito da Rizzoli, ed Emilio Mola è stato con noi, grazie, a presto Emilio, ciao,
grazie a mille,
ciao, ciao. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.